Grazie della Rocca. Intanto volevo dirvi Hatsamea, buon Chanukah a tutti, da parte mia, da parte del Consiglio Comunitario di Milano, da parte del Presidente Giorgio Ignaci. Questo è, diciamo, la prima cosa. L'altra è ringraziare il Rabbid che ha permesso tutto la possibilità di realizzarsi del progetto Kesher. Volevo ringraziare ovviamente Rav della Rocca, Paola, i miei colleghi del consiglio, delle icone, volevo ringraziare Farnassim che ci ha permesso.
Io mi scuso i ringraziamenti, ringrazio innanzitutto tutti, ringraziamo lui, innanzitutto il consiglio per tutto, per l'aiuto. Ringrazio la Rocca, ringrazio Paola per tutto il lavoro che ha fatto. Ringrazio tutti, scusate se mi ritengo qualcuno, non voglio dilungare i ringraziamenti, sono veramente contento che il progetto Kesher, credo che sia un progetto veramente importante per questa comunità. E quindi sono contento per la comunità, perché questo progetto di Implante credo che sia importante per tutti noi. Bene, finita la parte degli ringraziamenti, volevo semplicemente fare un piccolo dato, dopo andiamo a mangiare. Un piccolo dato è il seguente. Noi a Chanukah ricordiamo, con l'accensione dei lumi, il miracolo dell'olio. Ce lo sentiamo ripetere da qualche annetto, da qualche giorno. Ricordiamo il miracolo dell'olio. C'è un piccolo problema. Il piccolo problema è questo: che a Chanukah non è successo solo quello. A Chanukah è successo qualcos'altro. Non è successo soltanto che una boccetta d'olio è durata 8 giorni, mentre doveva durare un solo giorno. È successo un'altra cosettina. È successo che a Chanukah è stato salvato il popolo ebraico. Allora, Casarocca ha detto giustamente che Chanukah ricorda una vittoria spirituale e una vittoria materiale. Però attenzione, è vero che ricorda una vittoria spirituale, è vero che il progetto era un progetto assimilatorio di dominazione culturale. Tutto questo è vero, però un'altra cosa vera è che Chanukah è stata una guerra. Una guerra in cui a un certo punto i greci si arrabbiano un pochettino, però noi la cosa strana di Chanukah è che noi ricordiamo non la fine della guerra, noi ricordiamo un momento della guerra, il momento in cui gli ebrei entrano in Jerusalem, conquistano la città, prendono il Betamikdash, rinnaugurano il Betamikdash. Una cosa forse che non è così conosciuta è che i greci dopo si arrabbiano un pochettino e ritornano su Gerusalemme con un esercito molto potente e riconquistano Gerusalemme. Questa guerra dura molti anni, molti anni. Alla fine questa guerra viene vinta. Questa è la cosa particolare. Di questo qualcuno di voi sa qualcosa? Sì, per chi ha studiato un po' di storia, chi si è letto un po' i libri di storia. Però se si basa soltanto sulle nostre celebrazioni di Chanukah, può passare alcuni decenni, poi tutta la vita a celebrare Chanukah, senza sapere assolutamente niente di questa storia. Questa storia ha origine a un regno ebraico che dura quasi 2 secoli. Non è una cosetta, non è una cosa da poco, non è pochissimo una cosa del genere. Bene, che cosa ricordiamo di tutto questo? Praticamente nulla. Praticamente nulla, è vero che lo ricordiamo in qualche modo nell'ala Nissim che diciamo durante la Midah, durante la Midah Mason, però in realtà anche l'ala Nissim è concentrata sul miracolo dell'olio, si parte dal miracolo dell'olio. Ora, perché tutto questo? Perché viene ricordato il miracolo dell'olio? C'è questa sottolineatura del miracolo dell'olio, mentre non viene quasi ricordato un evento straordinario, la salvezza del popolo ebraico. La salvezza del popolo ebraico è un tentativo di distruzione spirituale, ma a un certo punto diventa un tentativo di distruzione fisica. A un certo punto ci sono insomma, in realtà ci sono decine di migliaia di modi, volete che fosse chiaro, non stiamo parlando di qualcosina, stiamo parlando di cose presenti. Perché tutto questo il mondo del problema? Beh, sappiate che noi non lo ricordiamo, ma subito dopo la vittoria della morte, tutte queste cose sono state ricordate. C'è un libro che non vale più, che si chiama Megillat Ta'anit, in cui vengono elencate una serie di festività legate a questa vittoria contro il greco Siria. Cioè, ce ne erano una serie, una quantità enorme, non le ricordo neanche sinceramente, ce ne sono una quantità enorme. Tutte queste feste però sono state abolite. Tutte queste feste sono state abolite. Perché sono state abolite? Quando sono state abolite? Sono state abolite dopo la distruzione del Catholic Church. Perché? È vero che qui ricordiamo un regno ebraico che dura quasi due secoli, ricordiamo la grande vittoria militare, ricordiamo la salvezza del popolo ebraico. Sì, tutto vero, ma tutto questo finisce ed è finito da 2000 anni. È finito perché tutta questa vittoria è stata comunque una vittoria temporanea che non è durata, perché a un certo punto arrivano i romani. Non arrivano i romani a un certo punto, arrivano i romani già con Hamilton, in realtà, dal punto di vista storico, è uno dei momenti di alleanza dei Maccabei, i Maccabei si alleano anche quello che non è. Bene, quindi tutto questo noi non lo ricordiamo, o perlomeno lo ricordiamo quasi incidentalmente, mentre ricordiamo una cosa che sinceramente poteva essere assolutamente secondaria. La cosa fondamentale è che gli ebrei arrivano agli oceani e salvano il popolo ebraico. I Maccabei arrivano agli oceani e salvano il popolo ebraico. La cosa essenziale dovrebbe essere questa. Il miracolo dell'oro dovrebbe essere una cosa secondaria. Dovrebbe essere una cosa secondaria. Dovrebbe. Tutti sappiamo che non è così. Tutti sappiamo che non è così. Tutti sappiamo che sul miracolo dell'oro è concentrato tutto. Bene, che senso ha tutto questo? Ma io vorrei portarvi una spiegazione che dà Rabbi Feliu Shmulevitch. Rabbi Feliu Shmulevitch è un grande maestro del Novecento che si pone questa domanda, non l'ho inventata io, si pone questa domanda e dà una risposta basandosi in parte sulla parasha che abbiamo letto questa settimana. Parasha che abbiamo letto questa settimana, come ricordate la Terra Rocca, che è una parasha che è sempre legata a Hanukkah, perché la diciamo in genere intorno a Hanukkah. Tutta la storia di Yosef è legata a Hanukkah per molti motivi, ma proprio il motivo molto banale e contingente che questa storia la leggiamo sempre durante Hanukkah. Beh, in questa parasha si parla, come noto, di un evento terribile, l'evento terribile della vendita di Yosef. Yosef viene venduto e viene venduto, rapito da un gruppo di Ishmaelim, della carovana di Ishmaelim, che sono dei commercianti, che commerciano varie cose, tra cui commerciano anche insieme, come succedeva abbastanza normalmente. Questi Ishmaelim si prendono Yosef e se lo portano via, poi lo carovana, in cui c'era altra merce. Ma c'è una cosa che sottolinea anche Fabio sottolinea che, se andate a vedere l'elenco della merce che c'era in quella carovana, la Torah dice che c'erano dei profumi. Ci sono dei profumi. Beh, a me dicono grande cosa il fatto che ci siano dei profumi. Perché ci sono dei profumi? Cosa non abituale che ci fossero dei profumi da trasportare? Perché ci sono dei profumi? In modo che lo tzaddik Yosef, che il giusto Yosef, non dovesse sentire degli attivi odori e potesse sentire dei profumi. Bene, domanda. Siamo davanti a una tragedia. Un ragazzino di 17 anni si trova improvvisamente rapito in un posto e non sa niente del suo destino futuro. È un momento terribile, è un momento assolutamente terribile. Questo è il momento di cui stiamo parlando. Ma cosa volete che gli porti dei profumi? cosa cambia nel comune in questa storia qui? Cioè questo uomo è, si vede il mondo volare addosso, ma cosa cambia il fatto che ci siano i profumi o non ci siano i profumi? Che cosa cambia? Sta andando incontro alla tragedia della sua vita, sta andando incontro a una vita che sarà, che la tua prospettiva è terribile, la tua prospettiva è un pozzo senza fondo. Onore dei profumi, bella roba, è un enorme risultato il pozzo senza fondo dei profumi. Che cosa vuol dire? Paolo dice, dimmi le asce questo, non lo sto inventando io, che i profumi sono un grande miracolo. Ma cosa serve? Da meccanismo lei dice, questo miracolo serve molto, serve moltissimo a Yosef. Proprio perché Yosef in quel momento sta vivendo la tragedia della sua vita, Yosef in quel momento si sente abbandonato da tutti. Si sente abbandonato ovviamente dai suoi fratelli, si sente staccato dal suo mondo, sente di essere solo in mezzo al mondo. La reazione può essere la disperazione. Davanti a una situazione del genere, la reazione può essere la disperazione. I profumi che sente in quel momento, il fatto che il viaggio sia alla fine piacevole, è una specie di messaggio divino che gli dice: guarda che io non ti ho abbandonato, guarda che sono comunque con te, guarda che te farò in modo che la tua vita non sia una vita in cui puoi sentirti abbandonato dal mondo. Sarà una vita in cui ci saranno anche dei profumi, sarà una vita in cui ci saranno anche, ci saranno anche delle cose piacevoli. La tua vita non è finita qui. E perché non è finita qui? Perché io sono con te. Il messaggio è: io sono con te. C'è un famoso verso che dice: il mo amfite sarà, io sono con lui nella disgrazia. Il messaggio che viene mandato a Yosef: io sono con te nella disgrazia. Che si tratta di una disgrazia fuori discussione, ma io sono con te. E il fatto di avere Dio vicino in quel momento è comunque una grande consolazione. Per Yosef è una grande consolazione. Gli dà la forza di andare avanti, gli dà la forza di non cedere alla disperazione. La Fischer ci usa un'immagine per spiegare questo tipo di sensazione. L'immagine è questa, è un racconto. Il racconto è questo: in una famiglia c'è un diamante che viene lasciato in eredità. Viene lasciato in eredità il diamante e questo diamante si perde. Si perde il diamante, tutti vanno alla ricerca del diamante e non riescono a trovare il diamante. È un grande problema per la famiglia. Quel diamante è importante da un punto di vista economico, quel diamante è importante anche da un punto di vista affettivo, quel diamante rappresenta l'eredità familiare. Tutti cercano il diamante, nessuno trova il diamante. A un certo punto un bambino giocando trova il diamante. Trova il diamante e lo porta al padre. Il padre felice insieme a tutta la famiglia per il ritrovamento del diamante abbraccia il bambino e gli dà un bacio. Dice Shmuel Levitch: che cosa rimane a questo bambino di quella, di quell'esperienza? Beh, rimangono tante cose. È felice insieme alla sua famiglia per un evento importante, un evento fondamentale nella vita della sua famiglia, il ritrovamento del diamante. Però al bambino rimane in mente soprattutto una cosa: l'abbraccio e il bacio del padre. Quello che rimane in mente è la piccola cosa che è capitata a lui, il fatto che il padre in quel momento gli fosse così vicino. Questo è quello che ricorderà. Il rapporto intimo con il padre è quello che in quel momento, che a quel bambino rimane impresso. Pensate al nostro rapporto con i nostri figli, con i bambini. Che cosa rimane impresso a un bambino? Non il fatto che noi, un padre e una madre, lo mantengono, lo mandano a scuola, eccetera, eccetera, che sono cose ovviamente fondamentali. Quello che rimane impresso a un bambino è un regalo che gli viene fatto, quello che rimane impresso a un bambino è un segno d'affetto di cui viene fatto, di cui viene fatto parte. Non rimane impresso l'elemento fondamentale, rimane impresso l'elemento apparentemente secondario, che non è poi così secondario. ciò che ci rimane impresso, che rimane impresso per tutta la vita, una serie di cose secondarie. Nella nostra vita le cose che appaiono secondarie sono le cose che ci rimangono più impresse. Ciò che ci rimane più impresso sono gli elementi intimi della nostra vita, sono i rapporti con i genitori, sono i rapporti con gli amici, sono i rapporti con i fratelli, sono i rapporti personali quelli che ci rimangono impresso. Bene, che cosa ricordiamo a Hanukkah? Ricordiamo la vittoria in guerra, fondamentale, importantissima, ha salvato il popolo ebraico. Ci sono state altre guerre, ci sono state altre persecuzioni, purtroppo non è finita lì, tutti noi lo sappiamo che non è finita lì. E quindi festeggiamo la vittoria in guerra di Hanukkah quando subito dopo ci sono state altre che hanno fatto peggio di noi invece a Hanukkah. Cosa festeggiamo a fare? Questa è la domanda che veramente hanno abolito la vita della vita. Che cosa stiamo festeggiando a fare quando ci troviamo nella stessa situazione? Quello che festeggiamo non è questo. Quello che festeggiamo è che a Hanukkah, in un momento di disgrazia, in un momento di sofferenza, Dio ci è stato vicino. Questo è il miracolo dell'olio. Il miracolo dell'olio è un miracolo paradossale, perché è un miracolo inutile. Perché si poteva accendere, un po' l'intrarre in particolare, si poteva accendere la menorah anche con un bimbo, questa era la ram. Si poteva accendere la menorah anche con un bimbo. Il miracolo è inutile, come è apparentemente inutile il regalo che un padre fa al figlio, come è apparentemente inutile l'abbraccio e il bacio che un padre dà al figlio. Non è inutile, è fondamentale, è ciò che ci permette di continuare a vivere, è ciò che ci dà la forza di vivere. Io credo che questa spiegazione sia importante anche per la nostra vita di ebrei di tutti i giorni. Noi molto spesso ci soffermiamo sui grandi eventi, noi ci soffermiamo su le cose grosse, importanti che succedono nella vita di una comunità, nella vita del popolo ebraico. Sono tutte importanti, ci mancherebbe altro, tutte cose importanti. Però ciò che veramente mette in segno sulla nostra vita ebraica, ciò che lascia l'impronta sulla nostra vita ebraica, sono le piccole cose. Sono le cose piccole e quotidiane. È il nostro rapporto con la tradizione ebraica, col popolo ebraico, con Padre Shalom. Questo è quello che rimane impresso, questo è quello che lascia il segno e che lascia il segno sulle generazioni.
Allora, con le comunicazioni dobbiamo uscire tutti da quella porta lì per andare giù a sabbiare anche della scena. Allora, i nostri incontri, i gadget, i grossi, parlando questo format, il luogo dove faremo le attività sarà il nuovo centro di culto presso la casa di riposo. Il lunedì ha iniziato alle 17 e iniziamo verso le 20 con un caffè, una cena, e dopodiché alle 8:30 inizia sempre la serata che è qui in programma. Di solito un lunedì al mese, ciò deve essere un po' più grosso, lo faremo nell'aula, ma neanche da raggiungere. Quindi adesso andiamo giù per chi vuole.